Buonasera a tutti. Questo è l'ultimo degli incontri della serie su riforma e controriforma che ci ha intrattenuti quest'anno. Tocca a me concludere sul ruolo giocato dalle arti tra riforma e controriforma. E vorrei affrontare questo argomento con una documentazione abbastanza ricca. Ho dovuto fare una cernita e tagliare tantissimo del materiale che avevo raccolto e ordinato, perché non sarebbero bastate 2 o 3 ore per vedere tutto. E quindi vedremo già parecchio materiale, ma fondamentalmente concentrato sull'Italia del Nord, fra Milano e Verona. Ovviamente la parte del Leone la dovrà fare Milano, ma la dovrà fare Milano non per il fatto che il sottoscritto è milanese, ma per il fatto che a Milano ci fu Carlo Borromeo, che terminato il concilio, che di fatto nelle ultime sessioni degli ultimi 2 anni condusse lui a nome di suo zio, Papa Pio IV Medici, e immediatamente si mise ad applicare i decreti approvati dal Tridentino, ponendosi come esempio non solo per l'Episcopato dell'Italia o del Nord Italia, ma per l'Episcopato Cattolico Mondiale. Ovviamente prevarrà l'aspetto artistico, architettonico, pittorico, scultoreo, persino letterario, teologico, disciplinare, canonistico, quindi un ampio ventaglio di ricadute culturali legate al Concilio di Trento. Qualcuno potrebbe già subito obiettare nel chiedermi: e dove mettiamo la riforma? La riforma dal punto di vista delle arti o però una scelta assai selettiva, al punto tale che mise in sospensione le arti stesse quando non scelse un aniconismo, cioè un atteggiamento di rifiuto totale nei confronti delle rappresentazioni come mediazione del rapporto tra l'umano e il divino. E più che Lutero, che operò in modo di mediazione, fu soprattutto Giovanni Calvino. E cercheremo di vedere quello che vi ho anticipato. Infatti, per i riformatori d'Oltralpe, che ruppero con Roma, e a me piace ripetere, ne emerse anche nelle prime serate, che ruppero con Roma, certo, perché operarono una riforma prima di Roma, senza Roma e inevitabilmente, per motivazioni di ordine contingente, soprattutto politico, contro Roma. Quindi i riformatori d'Oltralpe che ruppero con Roma affrontarono il problema del rapporto anticristianesimo risolvendolo con una drastica riduzione dell'apparato di immagini plastiche e figurative dalle chiese e dal culto. Quando nel 92 mi fermai per un periodo in Svizzera, a Ginevra, presso la fondazione Hard per gli studi di antichità classica, spesso e volentieri mi recavo da questa residenza splendida, signorile, alle periferie della città, a Vandœuvre, nel quartiere di Vandœuvre, in centro. E non mancai di fare più di una tappa nella cattedrale di Ginevra, romanica, bellissima, totalmente spoglia. Qualcosa di analogo lo trovai qualche anno fa fermandomi a Basilea per salutare Erasmo, che è sepolto in quella cattedrale, e trovai un ambiente architettonico interno fortemente analogo. Quindi, se Lutero intervenne, come dicevo poc'anzi, a moderare questa volontà distruttiva di un certo fanatismo vandalico tra le file dei riformati evangelici, Calvino attuò invece alla lettera l'aniconismo delle origini cristiane. E non è un fatto che nello stesso anno in cui qui da noi, in Italia, a Venezia, compare l'unico grande trattato di riforma in ambito cattolico, ma un trattato impregnato di riferimenti luterani e calvinisti, e mi riferisco, avete distribuito i fogli del... bisogna andare a prenderli e distribuirli subito, per favore, mi fa la cortesia, vi ho detto di farmi parlare. Il famoso trattato del beneficio di Cristo crocifisso a favore dei cristiani, scritto da un monaco benedettino del Polirone, Benedetto Fontanini da Mantova, un ambiente eletto, l'abbazia di San Benedetto Po. Ci passò Teofilo Folengo, ci passò suo fratello, ci passò più di una persona. L'abate era niente meno che Gregorio Cortese, che sarebbe stato nominato cardinale. Quindi era un ambiente scelto, ma dove uno dei monaci poté già consultare i testi di Lutero e di Calvino che cominciavano a circolare. Ebbene, nel 1543 compare a Venezia il trattato del beneficio di Cristo e contemporaneamente a Ginevra il trattato sulle reliquie di Calvino, che è demolitore. L'ho letto un mese fa tutto, me lo sono riletto tranquillamente in traduzione italiana e scritto in francese, e vi confesso che mi sono divertito molto, perché venendo in questa città dove la tradizione rasenta il tradizionalismo, ossia per culto di santi, per culti di madonne, eccetera, il trattato di Calvino è stato di grande provocazione. Allora, vedete, abbiamo due posizioni, per così dire, fortemente antitetiche. Una che si mette su un piano teologico di riforma, l'altro su un piano teologico di demolizione e di recupero delle origini dell'aniconismo cristiano. I primi cristiani non avevano né templi né immagini, è arrivato man mano che il cristianesimo si è ellenizzato e romanizzato, assumendo i modelli della cultura greco-latina. Non per niente nel 8-900 quel grande storico del cristianesimo che va sotto il nome di Adolf von Harnack ha parlato di Hellenisierung des Christentums, di ellenizzazione del cristianesimo. Per cui un Bultmann in ambito riformato, evangelico, posso togliermi la giacca? Perché mi... come dice? No, quella no. C'è un caldo afoso in questa città, come in tutto il nord Italia. A Milano siamo qui, se non peggio. E stavo dicendo che questi due testi sono, per così dire, antitetici, ma mi riferivo soprattutto al localismo della tradizione. Stanno girando... adesso sta girando la fotocopia del frontespizio del trattato del beneficio di Cristo, dove compare la stampa a Venezia nel 1543. È la fotocopia di un'unica copia originale conservatasi a Cambridge ed è stata recuperata alla fine dell'Ottocento. Fu un caso di storia del cristianesimo, di storia della teologia, straordinario questa riscoperta, perché si fece di tutto in Italia per distruggere tutto ciò che era contro l'ortodossia, soprattutto dopo il Concilio di Trento, ma già a cavallo del Concilio di Trento. Ebbene, 1543, trattato delle reliquie, 1543, beneficio di Cristo. Ma vi stavo dicendo che la conseguenza di questo atteggiamento contro le arti fu che nei territori mitteleuropei, le cui popolazioni aderirono alla riforma, si scatenò un moto iconoclasta dannoso alla conservazione del tradizionale patrimonio cristiano e contrario alla stessa creatività artistica. E questo atteggiamento si ripeterà in Francia con la rivoluzione. Visitando il centro della Francia con un mio carissimo amico che aveva una tenuta con la famiglia lì a nord di Vichy, andammo per il Borbonese a visitare ciò che rimaneva degli edifici medievali distrutti dalla rivoluzione, e veramente operarono una distruzione pressoché totale. Quel poco che si salvò andò a finire successivamente nel Musée de Cluny a Parigi. Quindi il Concilio di Trento giunse troppo tardi e si protrasse per troppo tempo e affrontò la questione artistica soltanto poco prima della sua chiusura, nella 25esima e ultima sessione del 3-4 dicembre 1563. Si aprì nel 1545 sotto il pontificato di Paolo III Farnese e si chiuderà sotto il pontificato di Pio IV Medici, di fatto condotto dal nipote del pontefice stesso, Carlo Borromeo, che aveva nominato cardinale all'età di 21 anni e che non solo lascerà presto Roma per andare a fare il vescovo a Milano, ma si consumerà facendo il vescovo a Milano. Una cosa analoga capitò a Verona con Matteo Giuberti, prima di Carlo Borromeo, agli inizi del Cinquecento, con Clemente VII Medici. Si trovavano nella stessa situazione esistenziale, entrambi figli di madre non ignota, ma di madre non accasata col rispettivo padre. Dovettero entrambi avere il riconoscimento giuridico da parte del padre, da parte della Chiesa, per accedere agli ordini sacri. E Giuliano Medici e Gianmatteo Giuberti entrarono nel clero. E da giovane Giuberti fece segretario al cardinale Giovanni, quando il primo cugino Giovanni de' Medici, col nome di Leone X, era papa. Dopo la morte di Adriano VI, sarà il cugino di Leone, Giuliano, a essere nominato papa, col nome di Clemente VII. E immediatamente il suo segretario, Gianmatteo Giuberti, venne nominato datario pontificio. Sapete chi era il datario? Colui che concedeva tutti i benefici ecclesiastici a qualsivoglia stato di clero, soprattutto i prelati e i vescovi. Quindi aveva di fatto il potere, il controllo del potere economico-finanziario di Roma. Nel 1524, nello stesso anno, viene nominato vescovo di Verona. E lui decide di lasciare la corte e di venire a Verona a fare il vescovo, come avrebbe deciso anni dopo Carlo Borromeo di lasciare Roma e suo zio Pio IV per andare a Milano a fare l'arcivescovo. Quindi vedete che c'era, l'avete sentito nella prima lezione della professoressa Felicio, poi anche ribadito dal professor Ricca nella seconda lezione, c'era un movimento che chiedeva la riforma, che già si muoveva nell'ambito della riforma, del cambiamento, ossia della autenticità dell'essere cristiani nei vari ambiti della comunità cristiana, sia nel laicato che nel clero. Invece purtroppo la Chiesa stava giungendo al massimo della clericalizzazione, di cui non si è ancora spostata. da cui non si è spostata, e le reazioni contrarie a questo attuale pontefice dipendono proprio dal trascinarsi secolare della clericalizzazione che soprattutto a Roma e nel nostro paese è vissuta, e anche in questa città, in modo straordinario. Si fanno ancora i tridui in questa città, le novene, le tredicine. Ma questa è roba da Concilio di Trento. C'è stato un Concilio Vaticano II più di 50 anni fa, signori. Capite il ritardo storico? Lei sta sorridendo su di baffi, Don Michele, dopo eventualmente interverrà in queste mie sottolineature. Quindi il Concilio di Trento affrontò tardi, nell'ultima sessione, la 25esima, del 3-4 dicembre 1563, abbiamo passato la metà del secolo, Lutero ha iniziato la riforma nel 1517, c'è stato poi Calvino, c'è stato Zwingli, c'è stato Enrico VIII, lo capite? Fra un po' capiteranno gli Ugonotti in Francia, siamo in questo clima. Allora, solo nell'ultima sessione, con il decreto sulle immagini, e io ho qui un testo da cui ho tratto un capitolo proprio dedicato al Concilio di Trento e all'arte religiosa. E di quello straordinario storico dell'arte inglese che, per scelta sua, fu spia della Russia sovietica e va sotto il nome di Anthony Blunt, professore a Oxford, persona però quanto storico dell'arte di primaria grandezza. E nel trattato sulle teorie artistiche d'Italia dal Rinascimento al Manierismo dedica un capitolo bellissimo da cui io non ho potuto prescindere per preparare questa conversazione. E in questo capitolo cita in latino, in originale, dal decreto sulle immagini, mettendoci poi anche in nota la traduzione italiana. Ma nel testo cita l'originale, che poi dopo ricorderò. Ebbene, il decreto sulle immagini conferma la dottrina tradizionale sull'uso e la venerazione delle immagini, ma nello stesso tempo condanna gli abusi commessi e mette in guardia contro di essi, ordinando di bandire ogni immagine che sia occasione di errore per la gente incolta e che si tenga conto della fedeltà storica, che si reprima ogni superstizione e preoccupazione di lucro e che si eviti ogni lascivia, in modo che non vengano dipinte né venerate immagini di procace bellezza. Se pensate a certe tele, a certi affreschi, pensate semplicemente a quella apparente esibizione di nudità, e ha una motivazione questo aggettivo, dei nudi nella Cappella Sistina. È nata una querela continua poi tra cardinali, tra prelati, tra papi, addirittura volevano distruggere tutto, si era lì per distruggere tutto e si riuscì a preservare. Però dovette intervenire un allievo di Michelangelo, quel famoso braghettone, no, lo zucchero, per mettere, proprio questa mattina in un seminario in città con gli studenti ricordavo loro come uno dei cristi, delle sculture in marmo di Carrara di Michelangelo, e mi riferisco soprattutto al Cristo risorto che c'è in Santa Maria sopra Minerva presso il Pantheon a Roma, era stato addobbato, altro che di un perizoma, di Bermuda è il caso di dire. Poi gliene hanno corrette e tagliate finché, e io ho visto proprio, ho controllato i vari passaggi finché, non è splendido, è Michelangelo comunque, ma il perizoma che tutela la sessualità del Cristo di Michelangelo in Santa Maria sopra Minerva è ridotta al minimo. E l'esibizione della nudità, e mi riferivo poi sempre ai ragazzi, a un quadro del Brusasorci a Castelvecchio. C'è un piccolo bambin Gesù appoggiato su una pietra di marmo, nudo, addormentato, e Maria che lo guarda fra la malinconia e l'elegia. È il Gesù già pronto per la croce. Ecco cosa significa la nudità. E significa l'esaltazione della creazione di Dio nel primo uomo e quindi in tutta l'umanità. e c'è sottesa il dogma finale del punto d'arrivo, che è la risurrezione della carne, non l'immortalità dell'anima. Quindi devono essere manifestati i corpi, perché risorgono i corpi, non le anime. Ma c'è gente talmente dura di cervello che non vuol capire. Questo è il dogma, è la dottrina cristiana. L'altro è dogma platonico, orfico, pitagorico, è il dualismo che arriva dall'Oriente, che esalta l'anima sul corpo e che crema il cadavere per staccare completamente l'anima da qualsiasi legaccio con la materia cosmica. E questo è il significato rituale, dottrinale, escatologico delle cremazioni in India. E poi gettano le ceneri nel Gange, e il Gange travolge nel ritmo cosmico la materialità appartenuta a un'anima incarcerata o incorporata. Ma questo è dualismo, questo non ha niente a che fare con la tradizione semitica, con il cristianesimo e neanche con l'islamismo, guarda caso. Quindi i vescovi devono vigilare, cominciamo dal primo per favore, i vescovi devono vigilare perché nelle chiese non venga esposto niente che disdica con la santità della casa di Dio, nella quale nessuna immagine strana deve essere collocata senza l'approvazione del vescovo. È chiaro? E questo è il documento ufficiale del Concilio di Trento. E la prova ve la do immediatamente. Ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem nisi ab episcopo approbata fuerit. Testo originale del decreto. Tutto cominciò con l'umanesimo. La spinta ultima alla riforma arriva dall'umanesimo, ancora, guarda caso, dalla cultura classica, dal classicismo, che qui da noi non si è mai interrotto, ma si è interrotto oltre le Alpi e non c'è mai stato. Per noi è, noi abbiamo, siamo passati attraverso una serie di neoclassicismi. L'Oltralpe inizia con quello che per noi è l'umanesimo. E uno dei maestri del recupero del classicismo in Europa è Erasmo da Rotterdam. Anch'egli, figlio di matrimoni riconosciuto, entrato nei monaci agostiniani, ma dedicatosi alla vita. Perché? Perché come il Petrarca, come l'Ariosto, come tanti altri, la più parte di chi si è dedicato agli studi, soprattutto alle lettere e alla filosofia, erano chierici. La distinzione fra chierici e laici è che solo i chierici si sono dedicati agli studi, i laici dovevano pensare ad altro, e per potersi dedicare agli studi avevano bisogno del mantenimento, ed era la serie di prebende che accumulavano. Non vi dico le prebende accumulate dal Petrarca, dallo stesso Ghiberti prima di venire a Roma, di venire a Verona. E attenti, quando Ghiberti viene a Verona, la prima cosa che fa, sapete qual è? Scrive al doge, perché veniva in uno stato diverso dallo stato pontificio. Mostri, ecco, qui vedete uno dei ritratti, il primo per favore. No, ecco, questo è il più conosciuto, prenda pure anche il secondo. Ecco, qui anche c'è il riferimento. Ghiberti scrive, vi leggo, ad Andrea Gritti. Siamo il 9 agosto del 1524, era nato nel 1495. Quanti anni aveva? Non aveva ancora compiuto i 29 anni e diventa, per nomina pontificia, vescovo di Verona. Scrive al doge Andrea Gritti con queste parole: essendo piaciuto alla santità di nostro Signore nella distribuzione dei benefici del reverendissimo Cornaro, il cardinale Cornaro defunto a cui succedeva, buona memoria, eleggere me, essendo piaciuto alla santità di nostro Signore, cioè il Papa, nella distribuzione dei benefici del reverendissimo Cornaro, buona memoria, eleggere me per vescovo di Verona, conosco essere sotto a molto più grave peso, che le forze mie non bastano a sostenere. Ma poiché è paruto così a sua santità, mi ingegnerò a portarlo con quella fede che si conviene, drizzando più che io potrò tutte le azioni mie al servizio di Dio, dal quale ho già questa singolarissima grazia che, dovendo indegno, benché indegno, essere uno dei pastori del gregge suo, sia almeno di una delle nobilissime città d'Italia. Era un diplomatico che veniva dalla curia, che scrive, appena eletto vescovo, di una città di un altro stato al capo di questo stato. Fra le righe si parla del peso, ma il punto di partenza è la distribuzione dei benefici. E lui era datario, quando è datario e eletto vescovo, quindi aveva appena distribuito, quindi li ha maneggiati lui quei benefici che poi avrebbe accumulato su di sé appena nominato vescovo. Stamattina poi io ho finito il giro, i ragazzi se ne sono andati, sono entrato per la prima volta nel cortile della curia, ho fotografato, ho visto tutti, e mi sono reso conto che queste parole sono fotografiche, lo capite? Questo è il primo atteggiamento di Giberti che viene a Verona. Questo è il libro che Prosperi ha dedicato, ma recentemente. Ci è voluta l'apertura dell'archivio segreto vaticano, ci sono voluti dei permessi recenti dopo il Vaticano II per studiare cose di 500 anni fa e più. È un testo splendido pubblicato nell'edizione di Storia e Letteratura, intitolato appunto, come vedete, Tra evangelismo e controriforma. E cos'è l'evangelismo? È quel tentativo di praticare la riforma in ambito cattolico. Quindi evangelismo, spiritualismo, il beneficio di Cristo di cui avete la fotocopia del frontespizio, rientra in questi scritti di evangelismo e di spiritualismo. Perché? Perché riducevano al minimo il valore delle messe, delle processioni, dei tridui, dei culti dei santi e delle madonne. Andare al minimo e poi coltivare uno studio e una meditazione del testo biblico, nell'interiorità, puntando a delle esperienze religiose e spirituali interiori di tipo mistico, e quindi vivendo una forma che è stata definita poi dagli storici di nicodemismo. Cos'è il nicodemismo? È l'atteggiamento di Nicodemo, che andava di notte a trovare Gesù perché faceva parte del gruppo, era uno studioso, un dottore della legge, faceva parte del gruppo dei farisei e non voleva rompere col suo gruppo, e andava di notte a chiacchierare con Gesù. Però alla fine lo troviamo tra coloro che stanno sotto la croce, che trattano Gesù morto, che badano al cadavere, eccetera. Quindi l'atteggiamento avanti. Arrivato a Verona, vedete, pensa di scrivere delle costituzioni edite dal reverendissimo in Cristo padre Giovanni Matteo Giberti, vescovo di Verona, e nella civiltà eccetera, legato apostolico, vedete tutti i titoli, pubblicato a Verona presso Antonio Putelletto, sembra la latinizzazione di un cognome di origine mantovano, perché in mantovano mi pare che bambino si dica, come, chi lo sa meglio di me, ecco, Putelletto, qualcosa del genere. E poi la data è 1542, quindi un anno prima che esca il beneficio di Cristo che avete sotto mano, un anno prima che esca il trattato sulle reliquie di Calvino a Ginevra. Quindi siamo in questo clima ormai, e lui si mette a fare, precede il Concilio di Trento per certi aspetti, lo capite? Purtroppo morirà l'anno successivo. E quindi non pochi prelati si impegnarono a tradurre in atto i decreti conciliari, e presto se ne poterono constatare risultati sul cambiamento della tipologia delle varie arti funzionali al culto cattolico. E negli ultimi decenni del Cinquecento appaiono architetture più rigorose e severe, lo vedremo subito. Questo è l'ingresso del vescovado, che è del Cinquecento, lo vedete? Dicevo ai ragazzi che la Madonna seduta in trono col bambino in grembo al centro della lunetta sovrastante l'architrave, faccia uno zoom se riesce, si riesce? Si sgrana tutto, ecco, è di fatto, ha di fatto un riferimento scultoreo tra Jacopo della Quercia e Donatello. Siamo in quel clima, è ormai la maturazione della grande scultura dell'umanesimo e del Rinascimento italiano, e anche questa porta ha il suo valore. Giberti si impegnerà a costruire, ad ampliare il presbiterio e ad adornarlo, per così dire, di una specie di cancellata che viene chiamata tornacoro, perché anticipa e chiude lo spazio del coro dei canonici, che è collocato nella parte finale della navata centrale verso l'abside, e risistemerà l'altare con una liturgia rivolta verso il popolo. Purtroppo non riuscirà a vedere l'esecuzione, perché il San Michele opererà una ventina d'anni circa dopo la morte di Giberti, quindi ormai in un clima tridentino. Quindi i primi ad intervenire, vediamo ancora qualcosa, ecco, prima di passare a San Carlo Borromeo, vorrei sottolineare il fatto che nel 1542, siamo in questi anni, anzi prima, 10 anni prima, siamo nel 32, a Venezia esce la successiva, una Bibbia in traduzione italiana operata da un toscano di Firenze, zoom per favore sul nome, del Bruccioli, su qui, Bruccioli, riuscite a leggere il nome del Bruccioli? Seconda riga, tradotti nuovamente della ebraica verità in lingua toscana per Antonio Bruccioli. Vuol dire che ha tradotto direttamente dagli originali, non dalla Vulgata latina di San Gerolamo, e dal greco per il Nuovo Testamento, non dalla Vulgata latina di San Gerolamo. Questo frontespizio pare, torni indietro, che l'abbia disegnato Lorenzo Lotto, e Lorenzo Lotto frequentava l'ambiente dei tipografi, degli umanisti, degli orafi, dei notai, di coloro che, pur non essendo la vera classe dirigente, era la classe che recepiva i cambiamenti e faceva girare le idee che arrivavano già dalla riforma d'Oltralpe. Se torniamo al frontespizio, vedete che c'è una scansione, per così dire, tripartita. Alla sommità, alla sinistra e alla destra. Le prime tre tavole sono silografie, incisioni operate sul legno e poi stampate. Le prime tre vengono definite fatti ante legem, e per legem si intende il decalogo mosaico, la Torah, la Bibbia ebraica. Quelli, i tre di sinistra, sub lege, e quelli di destra, post legem. Il cristianesimo ormai è post legem. Sentite fra le righe le tensioni, non dico del rifiuto, ma del superamento, dell'attaccamento alla dottrina come legge, alla maniera ebraica. Perché il cristianesimo ha superato questa, si trova ormai, non siete più servi, è la fede che vi giustifica. Ecco la giustificazione per fede. Da dove arriva? Arriva dagli scritti di Lutero, arriva dagli scritti di Calvino. E queste idee serpeggiavano fra l'artigianato, nel mondo commerciale, nel mondo dei banchieri. Non dimenticate che a Venezia, presso il Ponte di Rialdo, c'è il fondaco dei tedeschi. E Dürer, finanziato da Willibald Pirkheimer, uno dei grandi maggiorenti di Norimberga, passò 2 anni non consecutivi a Venezia, e per Venezia dipinse la tavola del Rosario, che oggi si trova a Praga, nel museo di Praga. E scrive a Pirkheimer, che ha incontrato Giovanni Bellini e che è stato accolto dall'ambiente. Allora, le idee arrivano con le merci e il fondaco rinvia le merci, si faceva commercio presso Ponte di Rialto, lo si fa ancora da secoli, e voi sapete benissimo che con le merci arrivano le idee, arrivano i libri, e dopo un secolo circa era stata introdotta la stampa. Pensate allo sconvolgimento che sta creando tra di noi la telematica, di cui ci stiamo servendo anche questa sera. Una cosa analoga successe dalla metà del 400 in poi. Siamo in questo clima. E quindi è ovvio che l'ambiente veneziano è stato fra i primi a recepire direttamente, attraverso la mediazione commerciale, mercantile e finanziaria, i Fugger. E i Fugger hanno avuto a che fare non poco con Dürer, non poco con gli artisti. Dove? Ad Augsburg, ad Augusta, Augusta Vindelicorum. Era una città. Siamo nella Germania conquistata dai romani, romanizzata e latinizzata, e quindi in contatto con i paesi d'Altrabe, come parte dell'Austria. Quindi i primi tre rappresentano la nascita di Adamo, scusate, la nascita di Eva dalla costola di Adamo, la cacciata dal paradiso, no scusate, il peccato originale e la cacciata dal paradiso. Quindi ante legge. Quelli di sinistra, Mosè che va davanti al faraone a dire: o liberi il popolo o lo libero io. Mosè che porta fuori il popolo, non si riesce a vedere bene perché è sgranata dal Mar Rosso, giù. Mosè che riceve le tavole sul Sinai. E siamo sub legge. Ma le tre di destra è la Bibbia tradotta in italiano. Capite cosa vuol dire? Questa Bibbia che ancora in Italia non si conosce. Mi sono permesso di chiedere più volte agli studenti certi riferimenti biblici, mi hanno confessato onestamente di non conoscerli. Che vuol dire? Che la Bibbia non è un libro presente nelle biblioteche delle case degli italiani, anche degli italiani colti. Lo capite benissimo. Cosa che invece è impensabile oltre Alpe. E sotto, scusate, sulla destra avete, non riesco a vedere bene, l'orazione nell'orto, prima della passione, la risurrezione e, dulcis in fundo, il discorso di Paolo all'Areopago, Atti 17. Trasmessoci in greco negli Atti degli Apostoli da Luca e tenuto in greco davanti ai filosofi dell'Areopago di Atene. Sappiamo che è un testo scritto a tavolino, è un testo di propaganda, ma importantissimo per la scelta storica e culturale del cristianesimo. Il cristianesimo non è più ebraico. Il cristianesimo ha indossato panni greci e si trasmette con categorie culturali e filosofiche greche. Purtroppo Luca riferisce che Paolo, predicando il messaggio in greco, non riesce a, essendo dottore fariseo, utilizza ancora le categorie ebraiche espresse in greco, ma che non vengono capite dai greci filosofi, che si mettono a ridere. E il discorso finisce: di questo ti ascolteremo un'altra volta. E fu uno scacco. A cosa fa allora Paolo? Va a Corinto e predica lo stesso messaggio agli scaricatori di porto, ai marinai, ai mercanti, alle donne di facili costumi, ed è un successo, perché questa gente non aveva alle spalle neppure la conoscenza della filosofia, dai presocratici ai platonici o ai medio platonici. I neoplatonici sono ancora da venire, perché arriveranno nel terzo secolo. E si convertono, e fu una conquista, fonda una comunità. Capite? Allora qui vedete che c'è tutta la carica del ritorno alle origini del cristianesimo in sole tre raffigurazioni, ma assemblate con altre che partano dall'antico per finire il moderno e fanno concludere il moderno nella proiezione dell'inculturazione occidentale greca del messaggio cristiano. In italiano, non, né in ebraico, né in greco, né in latino, in italiano. Ed è passato per un po' inosservato. E siamo nel 1532, vedete la data sotto, a Venezia, in Venezia. Venezia è uno dei punti propulsori della Riforma. Pensate che voi siete i discendenti, in quanto veneti, di una tradizione statale e culturale tra le più alte e importanti d'Italia. Noi milanesi, il Ducato di Milano aveva... ho dovuto aspettare Leonardo e Bramante, chiamati da Ludovico il Moro, ma c'era ancora tutta una tradizione gotica che persiste. Qui no. Qui avete avuto sempre degli esempi che sono palesi ancora nella ricchezza d'arte. Lo notavo ancora oggi andando verso il Duomo dell'Università e ritornando all'Università, passando nel reticolato del centro storico. Il reticolato ancora ortogonale romano. Le case di struttura medievale, gotiche, rinascimentali, con qualche inserimento barocco fino al moderno, con un'eleganza che è straordinaria di questa città. Mi sono sentito anch'io un po' orgoglioso di essere passato in questa città e di continuare a venirci ogni settimana. È vero, non lo dico per piaggeria, è la verità, chi mi conosce sa che quello che penso lo dico. Quindi, capite allora, avanti. E questo che vedete è l'ipotetica ricostruzione di un ritratto inesistente di Juan de Valdés, fratello di Alfonso de Valdés, segretario di Carlo V, che ha dovuto scappare dalla Spagna. Perché? Perché faceva parte del gruppo degli alumbrados, degli illuminati. Illuminati da chi? Illuminati dallo spirito. Dove? Nell'interiorità dello spirito. Ed era figlio di una famiglia di ebrei passata al cristianesimo, quindi faceva parte di una famiglia di conversos, spregiativamente li si chiamava anche marranos. Qualcuno capì che le sue idee erano vicine a quelle di Lutero, non solo, di Erasmo, era corrispondente di Erasmo, da cui siamo partiti. Erasmo e Juan de Valdés si sono scritti, erano corrispondenti. Il fratello ha dovuto giustificare a Clemente VII Medici, torni indietro ancora, ecco, aspetti, ha dovuto giustificare il sacco di Roma, compiuto dai lazzichenecchi di Carlo V, e ha deriso il Papa. I lazzichenecchi sono arrivati per punire il Papa e le nefandezze della corte e della Chiesa. Quindi il fratello, segretario, a nome di Carlo V, scrive al Papa, mandando ad intendere al Papa e a tutti gli altri, che se lo sono meritati il sacco di Roma del 27. E quando ha capito che si stava aprendo un processo dall'Inquisizione spagnola, Juan de Valdés lascia la Spagna e va a Napoli. Napoli era già legata alla Spagna. E purtroppo resta legato, tutto il meridione d'Italia restò legato alla Spagna, nel bene e nel male, fino all'arrivo di Giuseppe Garibaldi. E nonostante Garibaldi, le ascendenze spagnole, c'è qualcuno che arriva dal sud e ci può confermare che le ascendenze spagnole presenti nel nostro sud sono ancora persistenti. È chiaro? Il don lo si dà ancora con donna a destra e a manca nel sud, come in Spagna, e mi fermo qui. Allora andò a Napoli. A Napoli passò quel Benedetto Fontadini che scrisse il trattato del beneficio di Cristo, perché era stato inviato a un monastero vicino a Catania. E ebbe modo di confrontarsi con Juan de Valdés, che stava a Napoli, e ne assunse le idee. E mentre stava a Napoli, Giulia Gonzaga diventò, per così dire, una penitente di Juan de Valdés, che era consacrato, aveva gli ordini. E per Giulia Gonzaga Juan de Valdés scrisse l'alfabeto cristiano. Non so se abbiamo ripreso l'alfabeto cristiano, pubblicato in traduzione italiana da Einaudi, trovate un'ottima edizione prefata e commentata da Massimo Firpo. Ma in quel turno di tempo a Napoli predicava il generale dei Cappuccini da poco fondati, Bernardino Occhino, detto così perché era un senese della contrada dell'Oca, per cui era un Occhino, un occhino, è passato alla storia col nome di Bernardino Occhino. Ebbene, nel Bernardino Occhino, Valdés, Fontanini, scrisse Fontanini il Beneficio di Cristo, ma chiese a Marcantonio Flaminio, no, questo è Carne Secchi, indietro, ecco, qui avete il ritratto che Sebastiano del Piombo, veneziano, e anche lui in curia a Roma, fece di Marcantonio Flaminio. Marcantonio Flaminio veniva dalla parte del Trevigiano e era amico di Gianmatteo Giuberti, si incontrarono in curia a Roma. Vedete che legami che ci sono? Vi confesso che è un anno che sto leggendo, documentandomi con molta passione, con molto gusto su queste cose, proprio per celebrare i 500 anni della Riforma, di cui do una piccola parte a voi questa sera. È intricatissima, ma di un interesse unico. Ci sono delle analogie che si ripropongono. Ebbene, il nostro amico Marcantonio Flaminio, faccia vedere persino la medaglia dedicata a lui e precedente. Ecco, qui avete una medaglia di Marcantonio Flaminio. Mise in bell'italiano il Beneficio di Cristo, di cui avete il frontespizio. E siamo dal 1530-36 al 1543. Nel 43 succede una rottura, perché, come vi dicevo, Calvino pubblica a Ginevra il trattato sulle reliquie, esce a Venezia il trattato del Beneficio di Cristo. In agosto scappa dall'Italia Bernardino Occhino e si rifugia in Svizzera. Di lì a qualche giorno il Flamini, no, avanti, questo è Carne Secchi, questo è il Cardinal Pol, cugino di Enrico VIII, stava per diventare Papa, venne mandato a Viterbo. Chiusa la vicenda di Napoli, si trasferirono a Viterbo, di cui era vescovo ma anche governatore politico, il cardinale Reginald Pole. È stato ritratto da grandi pittori. Qui siamo in uno guardate che barba. Avanti. Ecco. Questo è un altro teologo, il Vermigli, che se ne va. Anche lui va in Svizzera. E questo succede nei primi di settembre del 43. Allora Giberti, che stava, dopo vedremo tutta la documentazione fotografica, Giberti che stava a Verona, scrive al cardinale Ercole Gonzaga, suo amico, e gli dice poiché questi nostri spirituali o evangelici, ecco l'evangelismo, questi nostri spirituali ne danno si poca consolazione, parte col morire. Era morto il Valdés nel 41, il Contarini, che era stato accusato, era stato ai concili, alla dieta di Augusta, per sistemare le cose, ma non ebbe successo. Parte col morire, parte col andar profughi, credo che sarà bene lasciare la loro compagnia. Quindi Giberti stava nella compagnia degli spirituali, di quelli che volevano la riforma prima del Concilio di Trento e che vennero tutti condannati. Costoro se ne dovettero andare dall'Italia, l'Occhino, il Vermigli e tanti altri, per non incappare nelle maglie dell'Inquisizione, del Sant'Uffizio, e finire al rogo, o finire in galera, o finire bruciati. È chiaro? Dopo Vermigli, Michelangelo Buonarroti e Vittoria Colonna facevano parte di questo gruppo. Quelle certe tensioni che noi leggiamo nei sonetti della Colonna o nei sonetti di Michelangelo o in certe sculture, soprattutto nelle ultime sculture di Michelangelo, risentono di questo dramma di gente che voleva cambiare, riformare, ma che era tenuto sotto controllo e rischiava di cadere appunto nelle reti dell'Inquisizione. Un altro dipinto di Sebastiano del Piombo, vedete, pittore veneziano, E adesso vorrei continuare per poi passare a tutti i nostri testi. Quindi, i primi che metteranno in atto il rinnovamento etero diretto sempre dal Concilio di Trento e da Roma fu Carlo Borinelli, cardinale, nipote di Pio IV, arcivescovo di Milano. Coadiuvato da Pellegrino Tibaldi, vada a San Carlo, per favore, vedete qui tutta la serie dei papi. Però prima di arrivare a San Carlo vediamo velocemente la serie della documentazione. Indietro. Ecco, avanti. Ecco, partiamo. Leone X, attorniato dal cugino Giuliano e dal cardinale Luigi De Rossi. Mirabile tela di Raffaello. Avanti. Adriano VI, l'ultimo papa straniero, bisognerà aspettare Giovanni Paolo II perché ritorni a Roma come vescovo uno straniero. Adriano VI di Utrecht. Giuliano de' Medici, torni indietro a Raffaello. Guardate bene la persona che sta alla destra del papa, sì, lo segni con la freccia, tolga, vada a Clemente VII, guardate, lui ormai invecchiato è papa. Al prossimo, guardate il naso, la barba. È lo stesso che trovate in Raffaello. È il cugino di Leone X, il figlio del fratello, caduto, pugnalato nella congiura dei pazzi in Santa Maria del Fiore. Lorenzo si salvò in sacristia, ma Giuliano restò sotto le pugnalate dei pazzi. Il figlio sarebbe diventato papa dopo il cugino, figlio di Lorenzo. I medici avevano occupato il soglio pontificio. È chiaro? Morto Clemente VII, succederà Paolo III Farnese. Eccolo nel ritratto di Tiziano, ormai vecchio. Ed è una famiglia laziale, avanti, a cui succederà Marcello II Cervini di Montepulciano. E chi è? Colui per il quale Palestrina comporrà la Missa Pape Marcelli, e fu papa solo per un mese, dall'aprile al maggio del 1555, che è l'anno che vede la comparsa del Galateo di Della Casa. Vedete che intrico che c'è. Avanti. A cui succederà Paolo IV Carafa, e questo è un reazionario conservatore che fonderà l'Inquisizione romana, che darà il colpo di grazia ai tentativi di riforma dei vari personaggi. Muore Giulia Gonzaga, quella bella donna ritratta che avete visto come Vittoria Colonna. Sequestrano il carteggio. Lei era corrispondente di Pietro Carnesecchi. Scoprono che Pietro Carnesecchi era seguace di Lutero e di Calvino. Fanno il processo a Carnesecchi. Va al patibolo e il cadavere viene incenerito per volere di Paolo III Carafa. Avanti. E infine a Paolo IV Carafa succederà Pio IV Medici, lo zio di San Carlo. Che il concilio si apre con Paolo III e si chiuderà. Avrà tutta una serie di stagnazioni, di blocchi, di sospensioni, verrà trasferito in parte a Bologna, poi ritorna a Trento. So che comincia, in poche parole, nel 45 e termina nel 63, sull'arco di quasi 20 anni. Ecco una delle prime raffigurazioni del Concilio di Trento. Arte. Siamo nella cappella degli Altems e del Conti, un pittore dell'ambiente romano. È l'eresia vinta dal Concilio di Trento, l'eresia in prima fila, e l'assemblea dei vescovi riuniti a Trento coi cardinali. Io ricordo di essere entrato in San Pietro nel 1965, ero studente di liceo, e brigai a tal punto da riuscire ad avere un permesso di assistere alla messa di apertura di una sessione del 29 settembre del 65, e vidi nella posizione di questi cardinali, mi insegni quello esatto, i quattro moderatori cardinali seduti davanti all'altare del Bernini, quello che sta sotto il ciborio delle quattro colonne salomoniche. E San Pietro era allestita a Parlamento, ad aula conciliare. Quindi vidi 2500 vescovi e stavo sotto la statua di San Longino, che era dietro, quindi vedevo dalle spalle i moderatori e vedevo invece tutto San Pietro con la, una cosa analoga. E quindi sono testimone oculare di quello che è successo a Roma dal 62 al 65, e io ho partecipato all'apertura dell'ultima sessione del 65. Avanti. Questa invece è la classica che abbiamo anche sui libri di scuola, torno indietro velocemente, ecco la classica raffigurazione del Concilio di Trento nel Duomo di Trento. Questo, ecco, vedete il Duomo di Trento, vedete i tortiglioni che risentono un po' del ciborio verminiano di San Pietro a Roma, torno indietro. I due documenti fra i più noti, questo è il famoso catechismo del Concilio di Trento ai parroci, perché dovevano indottrinare i fedeli ogni domenica al pomeriggio. Ricordo di essere andato con i miei genitori e i miei fratelli a trovare una vecchia zia in Brianza, noi siamo di famiglia monzese, e mio padre fu a Baglio con mia zia in Brianza, dove il mio bisnonno aveva una tenuta, e aveva, per cui mia nonna mandò i suoi figli a Baglia presso delle donne che conosceva, che conoscevano della famiglia, che andai a trovare questa vecchia zia, e poi, dato che loro chiacchieravano, ho voluto andare a curiosare in chiesa, non meravigliatevi, c'era ancora una tenda, io ero un bambino di 10 anni, quindi saremmo stati gli anni 55-58, la chiesa aveva una tenda che separava gli uomini che stavano da una parte e le donne che stavano dall'altra. E il prete sul pulpito, sormontato da un baldacchino, che teneva la dottrina, si diceva. Poi ho chiesto cosa stesse facendo, che predica sta tenendo, e questa zia, che era anziana, la chiamava zia già mio padre, ci disse che stava tenendo la dottrina. E poi sono venuto a... Quando ho affrontato e ho studiato queste cose, sono venuto alla conoscenza che i parroci erano tenuti a trasmettere la dottrina cristiana secondo il catechismo del Concilio di Trento, scritto in latino e poi tradotto anche in italiano, ai fedeli ogni domenica pomeriggio in chiesa, cosa che è cessata dopo il Vaticano II. Dopo interverrà. Ecco, quindi vedete, questo è frontespizio, vedete la data sotto, si riesce a vedere, vedete, pubblicato già sotto Pio V per ordine di Pio Iussu Editum. È pubblicata dove? Dove è pubblicata? A Venezia, presso Aldo, i discendenti di Aldo Manuzio. In che anno? 1576. Siamo verso lo spirare del secolo, 13 anni dopo la chiusura del Concilio di Trento. Vedete quindi il tempismo. A Venezia. Avanti. E arriviamo a Carlo Borromeo. Questo è il famoso ritratto del Figino a Carlo Borromeo. Non era uno splendore, il profilo non era uno splendore. Purtroppo ha avuto un'infanzia piuttosto disastrata. Penso che questa sua dedizione totale lo abbia realizzato come persona, perché ha avuto non poche frustrazioni. Se si va a leggere la storia di San Carlo, come quella di molti santi, si devono ben realizzare certe persone in un modo o in un altro, e San Carlo ha avuto, se non altro, l'appoggio e la comprensione né di suo padre né di sua madre né dell'ambiente, ma di uno zio che, tenendolo vicino a sé e nominandolo prima prelato, fino a cardinale, fino all'arcivescovo di Milano, se l'è fatto, per così dire. Lui ha preso talmente a cuore questa benevolenza, questa affettuosità, l'ha vissuto come affettuosità Carlo Borromeo, al punto tale da spenderci la vita, ed è morto a 46 anni per contagio di peste. Io che sono milanese non lo amo, perché abbiamo due fondatori a Milano di vescovi, uno raffigurato con la sferza in mano contro gli ariani, Ambrogio, e l'altro che si è preso un'archibugiata perché hanno tentato di farlo fuori dopo che lui ha soppresso gli umiliati incamerandone i beni. Stasera mi si è chiesto: ma come ha potuto fare quello che ha fatto? Ha potuto fare perché, lo vedremo subito, ha venduto le sue proprietà, tutti i benefici, quei benefici di cui Giberti parla con il Doge Gritti, dice, essendo piaciuto alla santità di nostro Signore Clemente VII, nella distribuzione dei benefici del reverendo Cornaro. Se li distribuirono poi tra di loro le varie famiglie aristocratiche veneziane, i Cornaro, vedete, chi sono i Cornaro? Pensate al vice Cornaro, pensate al falconetto che lavora per l'Odeon Cornaro a Padova, di fianco al santo. Fermiamoci qui, ha venduto tutto. E poi ha utilizzato gli immensi proventi degli umiliati per far costruire chiese, palazzi, collegi, dal suo architetto di fiducia, che vedremo subito, avanti. Qui a San Carlo, penitente, si trova nella prima cappella sinistra di Santa Maria della Passione a Milano, ed è il Cerano, un grande pittore. Qui lui che vende i suoi beni per distribuirli ai poveri. Qui lui che va a dare la comunione agli appestati. Ma sono quadri di grande valore. Questo qui è Tanzio da Varallo. Prima c'era il Cerano. Sono capolavori del 600, lo capite, arrivano dopo, per impulso di chi? Di suo cugino. Vedete che ci si aiutava in famiglia. Giovanni de' Medici, Leone X, Giuliano de' Medici, Clemente VII, Angelo de' Medici, il zio, fratello della mamma, Carlo Borromeo, il cugino Federico Borromeo. Ecco, guardate, adesso questo è un breve di San Carlo per la fondazione del Collegio Borromeo di Pavia. Carolus Borromeus, zoomi per favore sulle prime righe, Sancte Romane Ecclesie, Tituli Sancte Praxedis, Presbiter Cardinalis Dei, et Apostolice Sedis Grazie, Archiepiscopus Mediolanensis, eccetera, e c'è il testo. Questo è il protocollo ufficiale. E poi zoomi sulla firma, guardate la firma di San Carlo, zoomi sulla firma. Non si può più di così. Carolus Cardinalis Borromeus, eccolo, no, meno perché non si vede, meno, ecco, basta, riuscite a vedere? Lei punti con la freccia sul nome, ecco, Carolus Cardinalis Borromeus, e c'è ancora il sigillo di Ceralacca. Se voi andate a controllare la bolla papale che nomina l'attuale vescovo di Verona, quando, che papa c'era? Giovanni Paolo II. Ioannes Paulus, Servus Servorum Dei, Dilecto Figlio Iosefo, Sante Ecclesie Veronensi, Electo Episcopo, Salutem et Apostolicam Benedizione. Questo è il protocollo della bolla di nomina. E quando questo vescovo scrive i decreti, scrive in latino, non so se lo fanno ancora, non sono andato a controllare, ma dovrebbe scrivere, qui io posso avere un controllo perché Don Michele può andare a controllare, Iosefus, Dei et Apostolices Sedis Grazie, Episcopus Veronensis Ecclesie, Dilecto Figlio, cioè quello che il Papa fa col Vescovo, il Vescovo lo fa con tutti i preti. Quindi lo stile gerarchico cancelleresco continua da sempre. Con questo documento si fonda il Collegio Borromeo di Pavia. Avanti. Guardate lo scurolo di San Carlo dove è sepolto lui, nella grande urna d'argento donata, ormai sono arrivati gli spagnoli, siamo sotto Federico, e il ritratto di San Carlo con la maschera d'argento. Il naso aquilino che abbiamo appena visto nel ritratto. Vedete, queste sono opere d'arte. Vedete che utilizzo c'è. La pittura, la scultura, la decorazione, l'argento, avanti. Guardate il Duomo di Milano dopo la riforma di... non è più così, è una vecchia fotografia che io faccio in tempo a vedere da bambino. In prima fila, scusi, mi zoomi per fuori andando sulla destra, basta, passi con la... ecco, giri intorno con la freccia. Vedete questa specie di balconata giù che guarda dentro? È la balconata che guarda sullo scurolo che avete visto prima dove c'è San Carlo. E torno indietro, ecco, i due pulpiti sono stati predisposti per volontà di San Carlo da Pellegrino Tibaldi per predicare la parola di Dio, e sul pulpito di sinistra può salire solo l'arcivescovo. Io ho sentito e ho visto Martini, ho visto una volta l'attuale, ho visto Montini, ho visto quelli che sono passati da Milano. Quello di destra possono andare tutti i preti che vogliono a predicare, ma su quello di sinistra può andare solo il diacono nelle messe pontificali e l'arcivescovo di diritto. E Ecco, questa invece è la risistemazione del presbiterio dopo il Vaticano II. Vedete che i due pulpiti sono rimasti, hanno messo il nuovo altare, hanno girato quel ciborio in piccolo con le statue di Sant'Ambrogio e di San Carlo d'argento, tutto restaurato, e lì vedete che c'è il tabernacolo, ma sotto sotto questo tabernacolo c'era il vecchio altare tridentino dove si celebrava voltando le spalle al popolo. Vada avanti per favore, avanti, 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 fermo. Vedete il vecchio altare tridentino addossato al ciborio? È un pontificale del cardinale Schuster degli anni 50. Vien da ridere, sembra un carnevale di sacro, ma di sacro volutamente. Il cardinale è seduto sul trono, sotto il baldacchino con una mitra preziosa. Alla destra e a sinistra due canonici bardati con gli arredi pontificali, con la mitra in testa, di raso bianco. I quattro servitori che portano un mantello, un piccolo piviale di servizio con in mano una stola di cotone o di raso, di lino, perché non si può toccare con la mano il pastorale, la mitra, o la cosiddetta bugia o altri aggeggi, ammennicoli pontificali, ma solo attraverso il contatto con una stola. E sono seduti davanti all'arcivescovo. Alla sinistra c'è Monsignor Borella, a cui ho portato i saluti di il più grande studioso di rito ambrosiano. Quando hanno inaugurato il primo seminario fondato da San Carlo nel 73, io ero appena tornato dal Belgio, ero stato a studiare all'orientalista a Lovanio, e ho portato a Monsignor Borella, che ho incontrato per caso, i saluti di un grande monaco belga, forse lei lo conoscerà, Don Bernard Bott, un grande liturgista, colui che ha scritto i quattro prefazzi della riforma liturgica del Vaticano II, e che io ho conosciuto, perché mi è capitato di avvicinargli, ho anche letto dei testi in italiano, che mi stava diventando cieco, che gli arrivavano da Napoli o da Roma, e io dissi a Borella, eccolo là, il cerimoniere arcivescovile, ha in mano la mazza di ebano, con l'impugnatura d'argento e un globo d'argento, con delle maniche lunghe, che oggi sarebbero ridicole. Guardate il gentiluomo di sua eminenza, vestito con la gorgiera alla Velázquez, con in mano una mazza di argento dorato, perché è lui che apre quando celebra l'arcivescovo. Fino a Montini c'erano. Pare che il papà di quello che ha fatto scandalo adesso con la vice ministra per la banca, come si chiama il giornalista? Com'è? Follo, il direttore già del Corriere. Come? Come? No, De Bortoli, l'altro. Come? No, un altro nome. Insomma, suo papà era gentiluomo di sua eminenza. Antonio, mi sfugge il nome. E vestiva in questa maniera, il papà di questo, e poi ha finito direttore del Corriere, vedete cosa, le ascendenze paterne. Ecco, pensate, questa è una scena degli anni 50 nel Duomo di Milano. Oggi fa sorridere, perché sembra una carnevalata. Mi spiace, Don Michele, di sacro, ma mi dica se non le viene un certo sorriso a vedere queste scene. Forse c'erano anche a Verona, in piccolo, ma non qui. Cose analoghe le trovate solo a San Pietro. Io ho visto qualcosa di analogo nel 2009, durante un concistorio in San Pietro. Mi è passato davanti inciampando due volte il Papa tedesco, perché ero dietro gli invitati del gruppo diplomatico per la nomina di un milanese cardinale, mio vicino di casa, sul lago. Quindi, vedete cosa ha fatto? Quindi i due pulpiti e il ciborio. Torniamo ora ai due pulpiti, indietro, ecco, ferma lì. Poi con la riforma hanno messo l'altare, avanti la prossima. Guardate dall'alto, questo è l'altare completo, qui c'era il coro senatorio. Ma vedete, i pulpiti li hanno restaurati, li hanno ripuliti di bronzo dorato, di destra e di sinistra. E sotto, queste cariatidi sono i padri della Chiesa, i quattro evangelisti di qui, sotto il pulpito dell'arcivescovo, e i quattro padri della Chiesa latina, là dove c'è la cattedra dell'arcivescovo. Il trono è sparito. Il baldacchino non c'è più, c'è una cattedra di bronzo su cui si mettono dei cuscini quando celebra l'arcivescovo, sopra quei gradini della destra. L'altare è rivolto verso il popolo e qui vedete, mi clicchi su, ecco, su questo nero, lo stemma di Giovanni Paolo II e lo stemma del Cardinale Martini. L'ha inaugurato il presidente sardo, quello del Cossiga, nel 1986. Il recupero di tutta questa parte, questo è il nuovo presbiterio alla riforma di Vaticano II. Quindi c'era già stata la riforma del Concilio di Trento, a cui si è aggiunto avanti il Concilio Vaticano II. Indietro, ferma. Questo è, mi dia tutto, così lo indico, grazie. Come si fa qui per spagnolo? Scusi, me lo rimette come prima, perché è andato. Questo, qui vedete il palazzo arcivescovile di Milano, questo è l'appartamento arcivescovile, la casa dell'arcivescovo. Ci sono ancora le strutture viscontee all'esterno, ma il cortile a doppio porticato con loggiato albugnato, perché è l'intervento di Pellegrino Tibaldi. Qui ci abitano gli appartamenti dei canonici. Qui c'è la parte divisoria, ci sono delle mansarde, non so cosa ci sia. Qui c'è un altro cortile moderno, analogo a questo, dove c'è la curia, gli uffici dell'arcidiocesi di Milano. Quindi qui abita l'arcivescovo con i canonici, ed è una fotografia presa dall'alto delle guglie del Duomo. Avanti. Il primo seminario, il primo seminario del mondo, il caso di dire avanti, no, ecco. L'ingresso nel primo seminario voluto da San Carlo. C'è lo stemma Humilitas, qui, nella rete, Humilitas. E sopra c'è il cappello, non è stato preso dalla fotografia, non si riesce a vedere. Vada alla prossima. Dall'alto si riesce a vedere l'ingresso su Corso Venezia, ma il seminario si trova all'interno ed è un edificio a doppio loggiato, un'architettura che si avvicina allo stile di Juan de Herrera, l'architetto di fiducia di Filippo II, colui che ha costruito l'Escorial. È chiaro? E Juan de Herrera avrà come allievo il famoso gesuita Juan Bautista Villalpando. Io avevo preparato tanto di quel materiale, ma vedete che non abbiamo il tempo per dire tutto quello che... Questo è l'interno, il cortile del seminario di San Carlo voluto. Guardate che eleganza neoclassica, il caso di dire. Qui l'hanno affittato per un'esposizione di automobili, perché basta lasciarlo una giornata, arrivano 500.000 euro di offerta, tanto di offerta, di tangente, non so come chiamarla, per cui persino sul Duomo ci sono dei manifesti pubblicitari delle case, delle maison, no, di moda. Perché? Perché servono poi per i restauri, è così. Questo è il testo cominciato a scrivere nel 1572. È stampato nel 1577 da San Carlo Borromeo, ed è in latino ed è intitolato Instructionum Fabriche et Suppellectilis Ecclesiastiche, libri 2, cioè i due libri di istruzioni su come fabbricare le chiese e su come arredarle, sulla suppellettile ecclesiastica. È uno dei testi che dipendono dal documento della sessione 25, di cui vi ho letto qualche riga prima in latino. Dopo di lui il cardinale Paleotti a Bologna pubblicherà questo testo, discorso intorno alle immagini sacre e profane, e arriva dopo, nel 1582. Avanti, ce ne sarà un altro, che è il testo del Molanus, in latino, ma esce ad Anversa, siamo ai primi del 600. Quindi vedete che si parte nel 500 e si entra nel 600. Questi testi sono il frutto della meditazione, della lievitazione, del commento dei decreti del Concilio di Trento su come produrre l'arte nel mondo cattolico. I protestanti li hanno di fatto emarginati, le arti. Invece il mondo cattolico li ha talmente sviluppati, per cui la pittura, la scultura, è una cosa incredibile. Guardate, addirittura dopo il Concilio di Trento negavano la presenza eucaristica. Finita la messa, quello che resta delle ostie, basta, non serve più niente. Come non serve più niente? Bisogna conservarla, l'altare dell'adorazione dell'eucaristia. Allora, l'altare deve essere il tabernacolo sull'altare, quello che resta deve essere messo nel tabernacolo in un contenitore e accendere una candela per indicare una candela, un lume, una lampada, la famosa lampada rossa, per indicare lì c'è Dio presente. E poi si facevano delle esposizioni dell'ostia consacrata, la famosa adorazione che durava 40 ore. Guardate le macchine delle 40 ore. Qui siamo fra il bergamasco e il bresciano, non commento, le passi una dietro l'altra. Qui siamo in provincia di Brescia, avanti, provincia di Bergamo, avanti. Guardate a Gandino, in una delle valli laterali del Varzeriano, guardate che roba, avanti. Federico Borromeo, che si fa promotore di quello che il cugino aveva fatto, sia scrivendo che facendo costruire, e continua. Uno dei ritratti ufficiali del cardinale Federico. Guardate il Duomo di Milano, nel periodo con la nuova illuminazione, nel periodo dal primo di novembre alla metà fine di novembre, tutti gli anni vengono esposti i quadroni, grandi pittori, il Procaccini, il Cerano, i grandi pittori, il Moncalvo, i grandi pittori del Seicento, quindi entriamo nel Seicento, che raffigurano le scene della vita di San Carlo, e rispettivamente sotto ogni quadrone un quadro con uno dei tanti miracoli di San Carlo. Voi capite che è propaganda voluta da Federico Borromeo per accelerare la canonizzazione del cugino. Perché? Perché ritornava a incremento di Casa Borromea e soprattutto a lustro della diocesi di Milano. È chiaro? E mi fermo qui perché è inutile fare ulteriori. Guardate i confratelli del Santissimo Sacramento che durano a tutt'oggi a Gandino, in provincia di Bergamo, sulle prealpi bergamasche. Avanti. Torno indietro ancora. Ancora i quadroni. Dovete venire però i primi di novembre in Duomo a Milano per vederli. E potete anche fotografarli, ma ci sono anche dei libri. Avanti. Questo è il collegio voluto da San Carlo per gli svizzeri. I Grigioni e il Ticino dipendevano da Milano. Allora anche là avevano bisogno di preti, ma per formarsi dovevano venire a Milano. E San Carlo fa costruire questo edificio dal pellegrino Tibaldi, che è il Collegio Elveti, oggi è l'Archivio di Stato, ma è stato senato per tutto il Settecento e l'Ottocento. Poi con la fondazione dell'Unità d'Italia e del Regno è diventato l'Archivio di Stato. Guardate ancora il Collegio Elvetico, dove oggi c'è via Senato, c'era il Naviglio, era fuori della cerchia dei Navigli, sul Naviglio ma fuori. Ancora la facciata. Guardate dall'alto i due cortili con i due loggiati analoghi a quelli del seminario. Il prossimo, guardate, visto da un'altra posizione, dall'alto, siamo in pieno centro, guardate l'ingresso, il doppio loggiato del primo cortile, l'ingresso. Ecco, questa targa vi dice che questo, voluto da Carlo Borromeo, realizzato da Federico, questo edificio sorto come collegio elvetico fu nel 1006-1007 tramite diretto di rapporti culturali fra le terre lombarde e svizzere. Adesso c'è anche un treno, il Tilo, Ticino-Lombardia, che parte dalla centrale e va a Lugano, va a Bellinzona, va a... quindi a Milano siamo collegati direttamente con tutto il Ticino, anche un po' con i Grigioni, ma col Ticino in maniera straordinaria. Guardate ancora il primo cortile col doppio loggiato. Questa è Brera. Tutti la conoscono come la Pinacoteca di Brera, ma è nata come il Collegio dei Gesuiti, come la Casa dei Gesuiti. E su quest'area c'erano gli umiliati. Pellegrino Tibaldi ebbe l'incarico di costruire l'edificio, che qui avete una stampa, che è addirittura l'Università, il Collegio dei Gesuiti. La prossima. Guardate il collegio. Questo è il cortile con la stampa di Napoleone della Piani. Tenete presente questo cortile, perché? Perché è il modulo ritorno nel Collegio Borromeo di Pavia. Qui i gesuiti, a Pavia con la futura classe dirigente, quelli che studiavano all'università sarebbero diventati avvocati, professori, notai, le professioni liberali. Avanti. Uno degli scaloni di Brera, corridoi di Brera, la sala di lettura di Brera, la sala teresiana di Brera, la chiesa di San Fedele dei Gesuiti, voluta da Pellegrino Tibaldi, cioè da San Carlo, e costruita da Pellegrino Tibaldi. È stata appena risistemata. Guardate l'interno, guardate il pulpito e i confessionali, e sull'altare maggiore il ciborio analogo a quello che c'è in Duomo, con tanto di tabernacolo dentro, lo vedete? Qui è rimasto l'altare tridentino, e i padri gesuiti hanno messo un tavolo quasi a metà della chiesa, dove persino le panche sono state risistemate per fare un incontro più comunitario. Guardate, sono opere d'arte di ebanisteria del 600, questi confessionali. Guardi il pulpito che c'è a sinistra, prima, quello precedente, ecco, il pulpito che c'è in quella precedente, si intravede. Vado avanti. Fermo. Questa è la deposizione di Gesù nel primo altare a sinistra di San Fedele. Notate la posizione del Cristo, notate la mano, il braccio destro pendente di Cristo, e la mano del Cristo che scivola sul sudario, la sindone. È un'opera del maestro di Caravaggio, di Simone Peterzano. Mostri Peterzano, vado avanti, guardate la deposizione di Caravaggio ai Vaticani. Notate il braccio destro pendente, dipende dalla deposizione di Peterzano, con la differenza sostanziale. Torni a Peterzano, vedete, questa è arte, è alta arte. La mano pende, scivola, guardate bene la mano. Torni a Caravaggio, guardate la mano, zoomi sulla mano. Il dito medio della mano destra di Cristo tocca la pietra angolare. Lui è la pietra angolare, come dice il Vangelo. Abbiamo un passo avanti. C'è la continuità da un maestro, e l'allievo approfondisce creando un capolavoro e annunciando il Vangelo. È chiaro? Lo vedete il dito? Lo vedete il dito che tocca la... E la pietra è proprio angolare, c'era già là, ma là era un po' camuffata. Qui la sindone pende come qualcosa di laterale, e poi fermiamoci su una. Notate l'atteggiamento della Maddalena con le mani alzate, che verrà buono. Su, avanti. Questa invece è la visione che ha San Ignazio, questa è del Cerano. Cristo dà da portare la croce a Ignazio di Loyola, è la visione della storta. Per cui è l'inizio della Compagnia di Gesù fondata da Ignazio e approvata da Paolo III Farnese. E la Compagnia di Gesù, ecco il Collegio Borromeo, voluto da, guardate il Ticino sulla estrema destra, il parco, il giardino del collegio, il doppio, il ricordo di Brera, vedete il cortile, il doppio loggiato, la facciata, è una superba costruzione della fine del Cinquecento di Pellegrino Tibardi. Avanti, guardate la facciata, elegantissima, avanti. Questo invece è il Collegio Ghislieri, fondato dal futuro Pio V, San Pio V, il Papa della battaglia di Lepanto, il Papa che ha istituito la festa del Rosario il 7 ottobre, che coincide con la vittoria di Lepanto, l'esercito dei cristiani guidati da Giovanni d'Austria. Vedete quanti riferimenti, avanti. La Biblioteca Ambrosiana. Il Cardinale Federico fonda a Milano nel 1610 la Biblioteca Ambrosiana. Questa è quella sua statua sulla destra. Un tempietto romano, il modulo del tempietto romano, direi quasi ancora uno stile tuscanico. Con le quattro paraste, le due finestre, la porta centrale, col timpano sotto, con la trabeazione. Non si entra più, si entra solo per certe ricorrenze, è stata restaurata. Questo è l'ingresso ufficiale dell'Ambrosiana, avanti. Questo è l'ingresso laterale. Questa è la sala federiciana, dove ci sono delle esposizioni temporanee. Questa è la sala di studio, qua io ho passato ore e ore e giorni a lavorare in uno di questi. Questa è il cortile degli spiriti magni. E ci sono vari personaggi, Dante e altri. Qui c'è una veloce carrellata su alcuni capolavori dell'Ambrosiana. L'Iliade illustrata con miniature, arriva da Bisanzio, testo greco. L'Iliade, scusate, il Virgilio del Petrarca miniato da Simone Martini. Avanti. Il Musico di Leonardo. Avanti. No, è fuori posto. L'ho detto di metterli in ordine, non me l'ha messa in ordine. La scuola, il cartone preparatorio della scuola di Atene di Raffaello,
che sta nelle stanze vaticane, nell'appartamento, dopo l'appartamento Borgia. Ma il disegno preparatorio sta a Milano, è riuscito a procurarselo il cardinale Federico. La vedete? Avanti. Avanti. Vada, vada pure avanti. E qui abbiamo un capolavoro. È l'estasi di Santa Teresa del Bernini. Ma c'era da vedere, ho detto di metterlo prima. Ecco, questo. L'estasi di Santa Teresa è degli anni 40 del 600. L'estasi della Maddalena del Caravaggio è del 1608-9. Siamo vicini alla morte di Caravaggio. La vedete? Senza questo olio, senza questa tela del Caravaggio, non si spiega l'estasi di Santa Teresa del Bernini, che sta nella cappella, mi pare Cornaro, di Santa Maria della Vittoria a Roma. Avanti, guardate il particolare. Vedete l'analogia? Ecco il dialogo fra le arti, ecco l'utilizzo delle arti, la pittura, la scultura, l'architettura, per varie finalità, per formare i preti, per formare la classe dirigente, per fondare le biblioteche. Questa è la ricaduta storico-artistica dell'ambiente cattolico della Controriforma, che per l'ambiente cattolico è stata una grande riforma, piacciono, almeno dal punto di vista artistico. Dal punto di vista dottrinale è stata un mettere il regno in barca e tenere sotto controllo tutto, al punto da far sparire tutti i più sospetti. Il trattato sul beneficio di Cristo è sparito. L'unica copia arrivata all'età moderna è in Inghilterra, in una biblioteca di Cambridge, capite? Avanti. E dulcis in fundo, la canestra di frutta di Caravaggio che sta all'Ambrosiana. E ha potuto procurarsela il cardinale Federico. Perché? Perché i Borromeo avevano grandi entrature a Roma. Questa è ancora un'opera del Bernini vicina all'estasi di Santa Teresa, che molti non conoscono. Ed è sublime. Ed è la beata Lodovica Albertoni in San Francesco a Ripa, in Trastevere. Se andate a Roma, andate in Trastevere, andate in San Francesco a Ripa, è poco distante da Santa Cecilia, dove c'è l'ultima delle raffigurazioni scultoree di santi, ed è Santa Cecilia, di Carlo Maderno, 1599. Ma è già il barocco preparato, si entra nella grande scultura, questa è già Bernini, siamo già nel 600. Ma è preceduto, ma c'era tanto di quel materiale che non è riuscito a assemblarlo tu, vedete, abbiamo fatto anche un po' tardi. La Beata Lodovica è sublime, si trova in San Francesco a Ripa, che è, se si entra c'è proprio un rettilineo da Viale Trastevere. Se si esce da Via della Lungaretta, si attraversa Viale Trastevere, si imbocca Via di San Francesco a Ripa e si va giù alla Basilica. Dietro San Francesco a Ripa, muovendosi per le vie intricate di Trastevere verso il Tevere, si va a Santa Cecilia, dove c'è questa mirabile scultura del Maderno. Avanti. E torniamo a Verona. Verona ha avuto, e terminiamo con Verona, nel 1500, notate le date, il Concilio di Trento si chiude nel 1563. Nel 64 inizia il Seminario di Milano. Nel 67 il cardinale Agostino Vaglieri inaugura, vuole un seminario a Verona. Ecco uno dei ritratti del cardinale Vaglieri. È un busto del cardinale Vaglieri, del Bernini. Quindi Vaglieri ha avuto l'onore di un ritratto, di una tela e di un busto del Bernini. È chiaro? Il titolo Seminarium, che sta sotto la trabeazione, vedete i triglifi con le metope con argomenti cristiani, sulla facciata del seminario di Verona in via Seminario, di cui vedete la controfacciata dall'interno. Vedete che lo stile è già vaga, c'è il bugnato san michelliano, palladiano, ma guardate la timpanatura delle finestre, le modanature, e si sente che siamo già, sta arrivando il barocco. Lo sentite? Questo è l'interno, il primo cortile mi pare del seminario. Non mi ricordo, sono andato solo due volte in biblioteca quando c'era Don Orlandi per delle consultazioni di testi che poi non c'erano. E con questo io penso di avere concluso. Non so se c'è qualcos'altro, no. Ma ecco, torniamo a Erasmo. Io vi ringrazio, vi chiedo scusa, avrei dovuto dirvi chissà quante altre cose, ma l'argomento era sterminato. Quindi ho dovuto partire da Verona con Giuberti, prima del Concilio, affrontare il Concilio, Carlo Borromeo, quello che ha fatto Carlo Borromeo per il mondo cattolico, e finire a Verona, dove anche Verona ha recepito il messaggio attraverso il seminario. Ho preso solo l'esempio del seminario voluto dal Cardinale Valieri. Grazie. Dulcis in fundo, prima che lasci la parola a voi, non è finita con Giuberti, perché conoscete tutti il Galateo di Monsignor Giovanni della Casa? Ebbene, sentite come si apre il quarto capitolo di Monsignor Giovanni della Casa, Galateo. C'è un trattato ipocrita, è il Galateo, ma ormai la parola Galateo è sinonimo di buone maniere, ma le buone maniere, la sprezzatura, la cortesia, la courtoisie, no? L'understatement, no? Vedo che qualcuno sorride sotto i baffi, che ha bazzicato ambienti diplomatici, no? E il sorriso è già una conferma. Sentite come inizia, come si apre il quarto capitolo. E sappi, ed è la casa che scrive a Galeazzo Florimonte, un altro vescovo. Galeazzo in latino è Galateus, da cui Galateo in italiano, ecco il titolo. Ed era un altro amico di Giuberti, tutti che si conoscevano, quindi parla per esperienza diretta il della casa. E sappi che in Verona ebbe già un vescovo molto savio, di scrittura e di senno naturale, il cui nome fu Messer Giovanni Matteo Giuberti, il quale, tra gli altri suoi laudevoli costumi, si fu cortese e liberale. Non si dimentichi il cortigiano del Castiglione, 1528. Questo è stato scritto quasi a cavallo, ma pubblicato nel 1554. Il quale, Giuberti, fra gli altri suoi laudevoli costumi, si fu cortese e liberale assai a nobili gentiluomini che andavano e venivano a lui, onorandogli in casa sua con magnificenza non soprabbondante ma mezzana, come conviene a chierico. È il pandan della scrittura di Giuberti ad Andrea Gritti, appena nominato vescovo nel 54. Lo capite in che clima siamo? Siamo nel clima del Galateo, siamo nel clima del cortegiano, siamo nel clima delle buone maniere, siamo nell'ingresso della modernità, che presuppone la classicità, la mediocritas, aurea mediocritas, la mesotes di tradizione greca, mezzanamente. Ma anche la Celestina era una mezzana. La parola a voi. Prego, Adrianda, si accomodi qui. Può venire qui in prima fila o no? Se la sente? Bene, dica.
Volevo un po', mi è capitato di ascoltare la radio i primi giorni di maggio una trasmissione, la trasmissione c'è, che si chiama Lezione di Musica. La teneva in queste date una organista che si chiama Maria Cecilia Farina, e magari chi è appassionato di musica d'organo la conoscerà, mi sembra molto brava. Il titolo delle due puntate era Corale Luterano, l'età di Bach. Ha citato una frase di Lutero: la musica è l'unica cosa che deve, a giusto titolo, essere onorata dopo la parola di Dio. Lo Spirito Santo stesso la onora come strumento del proprio ministero. Poi ho sentito, c'è cioè anche, se vi interessa la radio, qui è sempre il terzo programma, la domenica c'è il professor Ricca che parla sempre della riforma. Questa domenica sarà l'ultima puntata, sono riascoltabili in podcast sul computer. Allora, siccome anche la musica, ecco dove voglio arrivare, mi sembra sia anche un'arte, e credo che si debba molto probabilmente a Lutero, se noi abbiamo poi la possibilità di godere della musica di Bach. E secondo me, cioè è un'idea mia, che la musica stia al cristiano protestantesimo come l'arte figurativa sta al cattolicesimo. Io apprezzo molto le chiese molto spoglie, perché io credo che tutti questi sfronzoli che ci sono in certe chiese barocche possano distrarre il fedele dall'assistere in maniera così concentrata a quelle che sono le messe o cose del genere. Questa professoressa di musica ha detto, fra le altre cose, l'ha detto anche Ricca, la cosa che colpisce di più nelle chiese protestanti è appunto che sono spoglie, ma due cose colpiscono e sono il pulpito dal quale il pastore fa le sue prediche e la cantoria di dimensioni molto imponenti con un organo, perché si canta in coro in lingua tedesca e il coro sta a significare che la comunità, l'insieme, prevale sul singolo, quindi ha un significato ben preciso questo, e credo che influisca anche un po' su quella che è la mentalità della società, eccetera eccetera. Quindi, visto che siamo a celebrare i 500 anni della Riforma, forse varrebbe la pena di ricordare, secondo me, questa cosa della musica sacra, che è nata proprio in questo contesto. Poi, in cauda benenum, forse è stata male perché per quello che dirò, a proposito della Bibbia, mi scusi?
Non ho capito le ultime battute.
Dicevo che alla fine vorrei dire una battuta a proposito della Bibbia. Si fanno il festival biblico a Verona.
Ma hanno invitato il primo anno, ho detto di no.
Ma ha fatto benissimo, ma c'è pure, certo, che ci sono dei ristoranti che offrono i piatti. C'era un titolo su Verona Fedele, dentro questi piatti c'è il ricordo della Bibbia.
Non bisogna la scienza e la cultura non va strumentalizzata, tanto meno banalizzata in certi modi.
Ecco, tipo il piatto.
L'organizza uno che è stato un mio laureato, ma io mi sono rifiutato subito, cioè ovviamente ho risposto col fan de non recevoir, perché o le cose le si fa seriamente o non le si fa, e io non le faccio. Comunque, la ringrazio di questo intervento sulla musica. Vorrei aggiungere soltanto che la tradizione cristiana cattolico-romana ha privilegiato il gregoriano tra le musiche, perché il gregoriano permette sul testo latino di capire il testo latino. E la funzione della musica nella tradizione cattolico-romana deve esaltare il testo e la sua comprensibilità logica. Se non avviene questo, si esce, e anche nella tradizione cattolica romana si è usciti per la tangente. Pensate che nell'Ottocento, vi ricordate il gatto pardo quando il principe Salina entra nella chiesa del feudo a dare una fugata? Cosa suonano? Suonano arie di Verdi all'organo. Si è arrivati a questo punto. Allora, nel clima della Riforma abbiamo due personaggi, ma che ci portano dopo la metà del secolo: Giovanni Animuccia e Pierluigi da Palestrina, che esaltano la polifonia e sono entrambi legati all'oratorio di San Filippo Neri. Ma avremmo dovuto aprire un discorso sull'oratorio della congregazione dei Filippini, che a Milano non ci sono stati. San Filippo ha detto no a San Carlo, perché San Carlo era, da buon nobile, un despota accentratore che si è preso la fucilata sulle spalle da uno degli umiliati che ha scaraventato al Padre Eterno incamerandone i beni, primo. Secondo, ha detto a San Filippo che voleva che si facesse come voleva lui, e San Filippo ha detto no, i miei preti devono avere una forma mentis laicale. È una società di sacerdoti, non sono dei religiosi, non hanno una regola, non hanno i voti di castità, di povertà, sono molto liberi. E non si è meritato, per così dire, mai, a tutt'oggi, nella grande diocesi di Milano, andava fino alla Svizzera, non ci sono mai stati filippini, a Roma sì.
è un grande, uno dei più grandi architetti, certamente più grande del Bernini, ha costruito l'oratorio dei Filippini accanto alla chiesa ufficiale dei Filippini. Avevo già preparato tutto, cioè la chiesa nuova Santa Maria in Vallicella, ha confinante l'edificio stupendo di Francesco Borromini che si chiama l'oratorio dei Filippini. E ancora per il Vaticano, per la Santa Sede, ha costruito il palazzo di propaganda Fide in Piazza di Spagna, dove si sono formati i futuri missionari per il mondo, voluto da Urbano VIII Barberini. Ci sono le tre api di casa Barberini, no? Sulla facciata di Palazzo. Pensate all'Università di Roma, voluta dal Papa, la Sapienza. Chi ha costruito l'edificio, il cortile, la chiesa e quella cupola, quel tortiglione che gliel'hanno rubata, quelli che hanno costruito a Milano il vortice che sale, o negli Emirati, tutti questi grattacieli. Mia sorella, che è una borrominiana perché ha studiato con portoghesi quando era a Milano, prima di trasferirsi a Roma, è laureata con lui ed è una borrominiana. Apprezza queste cose, mi ha aiutato a capire la grandezza del Borromini rispetto al Bernini. Borromini arrivava dal Ticino, da Bissoni, che è uno dei paesi prima di Lugano, portato dal suo zio Carlo Maderno, colui che ha finito per Paolo V Borghese la facciata di San Pietro. Paulus Quintus Pontifex Maximus Borghesius Pontifex Maximus, anno 1600. E il Bernini e il Borromini entrambi hanno lavorato al palazzo dei Barberini a Roma. Sapete cosa? Però entravamo nella Roma dei Papi e nel 600. Io ho voluto fermarmi al 500, che è il secolo della Riforma, e ho privilegiato queste arti. Ma per tornare alla musica, c'è stata tutta una fioritura di, pensate, tutti quelli legati all'oratorio. L'oratorio come forma di drammaturgia religiosa. Si arriva alla scuola napoletana che esalta, faccio un nome per uno per tutti, Francesco Durante. Torniamo a Venezia. Andate a risentirvi il Dixit Dominus di Vivaldi. Gianfrancesco Malipieri lo ha definito la passione di Bach italiana. Io vi invito ad andare ad ascoltarvi il Dixit Dominus di Vivaldi nell'edizione dell'Angelicum diretta da Angelo Efrichian degli anni 60, stupenda. Oppure le opere di un Benedetto Marcello. Capite che questa è musica che ha pertinenza. E dove mettiamo Monteverdi? I Vespri della Beata Vergine, 1610. E mi fermo qui, dottoressa Rossetto. Non so se ho voluto privilegiare le arti, l'architettura, le arti plastiche figurative, ma ovviamente la musica non è da scartare affatto. C'è qualche altro intervento?
Sì, anch'io pensavo alla musica, è stato molto interessante questa aggiunta, no? Sull'aspetto musicale. E per tornare all'arte plastica, l'accenno magari sulla croce e il crocefisso, fra la riforma e la controriforma, cioè che nel protestantesimo, insomma, c'è solo la croce, non c'è il crocefisso, quindi tutto l'aspetto plastico del Cristo.
Croce e crocifisso. Dove alcune delle nostre giovani madri campostrini vengono da un paese dove prevale il cristianesimo nella formulazione ortodossa, pur essendo cattoliche, ma la cultura dell'inculturazione è quella ortodossa. Ci sono pochi crocifissi anche fra gli ortodossi. Prevalgono le icone della gloria. L'icona del Cristo in gloria, del Cristo glorioso, non del Christus Patiens. Ma il Christus Patiens c'è nella tradizione europea. E le pietà, le cosiddette pietà, cioè la deposizione del corpo dalla croce sul grembo di Maria, arrivano da Oltralpe. E la meditazione sulla passione è direi una caratteristica devozionale di Oltralpe, non per niente. Lutero favorirà. Lutero sapeva suonare il flauto e il liuto, e nei Tischrede, nei discorsi a tavola raccolti dei suoi discepoli, perché aveva aperto una pensione in casa per mantenere i figli e la famiglia, quelli che studiavano all'università di Erfurt, e a un certo punto hanno cominciato a prendere nota di quello che lui diceva, e ne è nato quella raccolta di detti a tavola di Lutero che costituiscono il Tisch Reden, i discorsi a tavola, bellissimi. E lì a volte cantava, faceva cantare, e quindi è lui in prima persona, aveva una voce tenorile, e quindi ha sviluppato il canto, e giustamente qui devo riagganciarmi alla sottolineatura, della comunità. Io ancora in casa l'Evangelisches Gesangbuch che mi hanno regalato, l'Evangelische Lutherische Kirche di Heidelberg, dove io andavo alle 10:30 di, non tutte le domeniche, ma spesso e volentieri, per rendermi conto, per partecipare a un tipo di officiatura riformata. E vai oggi, vai a domani, poi quei bei tableau con tutti i numeri luminosi che corrispondono ai numeri dei canti, con la musica e il testo. Allora l'organo intonava l'inizio, appena entrava nel ripieno, tutti in piedi, come se ci fosse il maestro che, e non c'era nessuno che dirigeva, con in mano il libro alla pagina del numero corrispettivo al numero che compariva, tutti insieme cantavano all'unisono, come mi è capitato di sentire nella Christ Church di Edimburgo il Messias di Handel. Gli inglesi cantano in inglese e ritengono loro il Messias di Handel, che l'ha composto in inglese per gli inglesi. Tutti conoscono la Alleluia, ma è una grande opera anche il Messias di Handel. Io antepongo la Passione di Bach, chi non farebbe la stessa cosa. Ma anche lì, io entro, mi metto in mano uno spartito e mi chiedo: "Are you a singer?" Io ingenuamente rispondo yes, e mi sono reso conto che avevo lo spartito e dovevo fare il coro, perché chi rimaneva giù nella navata centrale faceva il coro, chi stava nelle navate laterali o sui matronei assisteva, e c'era l'orchestra. Quattro cantanti e il coro era costituito da chi è entrato in chiesa e si è preso lo spartito. E gli inglesi, senza far prove, cantavano le arie dei cori di Handel come se cantassero la Vispa Teresa, non so cosa dirvi. Una cosa analoga a quello che io avevo sperimentato in Germania, nelle varie chiese, soprattutto nella Heiliggeistkirche di Heidelberg, capite? Ecco, e ho ancora l'Evangelische Gesangbuch, di cui sono grato a chi poi me l'ha regalato, me l'ha omaggiato. È una cosa analoga in Inghilterra. Leggono la Bibbia sulla traduzione di Re Giacomo, lo capite? Siamo agli inizi del 600, e cantano in inglese. Provate ad andare il 29 di giugno, non in San Pietro a Roma, ma nell'abbazia di Westminster a Londra, che è dedicata a San Pietro e Paolo, perché era un'abbazia benedettina fino della riforma di Enrico VIII. E lì si celebra la grande festa di San Pietro e di San Paolo con un ufficio, me lo sono acquistato il compact proprio all'abbazia qualche anno fa, ero tornato a Londra, con delle musiche sublimi, addirittura con delle musiche dei contemporanei. Ci sono anche dei pezzi di Walton, di William Walton, che ho fatto in tempo a conoscere ormai a 80 anni a Ischia, nella villa che si era costruito a Forio, poco distante dove io alloggiavo. Quindi vedete che e questo è fuori d'Italia. In Italia si è continuato a far cantare la Schola Cantorum, la cappella musicale, e il popolo con in mano il rosario, a sgranare il rosario, di Pater Ave Gloria. E tutto veniva in latino. E quei pochi che sapevano il latino erano ammessi al coro senatorio, la parte riservata vicino al presbiterio. E la plebe, la Santa Plebs Dei, e sorride Don Michele, stava nella navata centrale. Prego.
E intanto confermo quel periodo che sono stato
tutto dire sentire da lei, intanto confermo
a Fulda, passato alcuni mesi, e ho potuto constatare che il canto, proprio quel tipo di canto, fa parte del programma scolastico di tutte le scuole.
Certo.
Mentre invece ho potuto vedere in Inghilterra, lì c'è stato poco tempo, ma ho incontrato molti sacerdoti, eccetera, nelle scuole cattoliche, che sono un numero notevole, si insegna il gregoriano in Inghilterra, e ho partecipato alle funzioni della Settimana Santa, insieme con gli altri preti, col vescovo, e con il popolo che cantava in gregoriano, come io non ho mai sentito cantare in Italia. Questo è...
Ma parte dall'inizio. Quando arriva il cristianesimo in Inghilterra? Portato da chi? Per volontà di chi?
Se andiamo alle origini, un frate, mi pare Agostino, no? Che viene mandato...
Da San Gregorio Magno, monaco benedettino.
Ecco, appunto.
E manda un benedettino... E i benedettini, monaci, è chiaro che cantavano, certo, già il gregoriano. Quindi il cristianesimo in Inghilterra arriva portato dai monaci benedettini, con la tradizione monastica benedettina, che porterà alla perfezione il canto dei benedettini, che è il gregoriano.
Volevo fare una osservazione. In questi giorni mi sono letto, non del tutto perché sono tre volumi così, le visite pastorali del Giberti,
sì,
tradotte da Monsignor Fasani, che poveretto è morto, ma ha fatto un grosso lavoro, perché sono a Padova, mi pare, l'originale in latino, da dove risulta per filo e per segno, perché sono gli atti notarili di ciascuna visita in ciascun paese, certo, dove viene notato se il prete dice la messa, se non la dice, tutti i particolari.
Se ci sono le reliquie, se ci sono tanti altari, dalle parte stanno gli altari, tutti questi particolari.
Poi se confessa, se predica e così via. E ho notato, tra l'altro, in riferimento anche alla conferenza che ho sentito settimana scorsa, che la situazione non era poi così
drammatica
come forse poteva essere nel 1000, 1100, 1200, dove effettivamente si era a zero. Lì effettivamente, insomma, gli aspetti principali, anzi addirittura c'era una religiosità popolare che in qualche modo inglobava la vita di tutta la comunità. E San Carlo in queste sue visite, Giberti in queste sue visite si richiamava, si vede perché poi faceva i verbali, no?
Ecco, certo.
Richiamava i disordini, esigeva le correzioni, ma poi lo dava anche molto, perché tutto sommato trovava anche di che essere contento. Però si trattava sempre di una religiosità popolare, come diceva lei, no? Devozioni molto così sentimentali, emotive, ripetitive, di carattere tradizionale, eccetera. Una domanda che mi sono fatto, ecco, a sentire questa splendida sua conferenza: che rapporto c'era tra questa religiosità, chiamiamolo così, raso terra, no? E invece queste espressioni che tutt'oggi ci lasciano così col fiato sospeso, sia per la bellezza artistica ma anche per il contenuto teologico, e ancora di più in rapporto anche alla conferenza spirituale, diciamo, no? Di carattere in qualche modo mistico, ecco, che si avverte. Ed erano due mondi che convivevano, perché praticamente si trattava degli stessi territori, delle stesse tempi anche, no? Non riesco a capire, insomma, ecco, una transverberazio della Santa Teresa, no? E la gente che andava a messa in questa chiesa di campagna.
Io le risponderei citandole semplicemente il Vangelo. Nella traduzione di San Gerolamo si legge questa frase: multe mansiones sunt in domus patris mei. In casa di mio padre ci sono molte possibilità di residenza. C'è la possibilità di residenza del mistico, del teologo, del colto, dell'indotto, dell'analfabeta, e ciascuno coi propri mezzi a disposizione, su una direttiva fondamentale e partecipata comune di dottrina, elabora una risposta che viene, per così dire, guidata e mantenuta nell'alveo dal Papa, dai Vescovi, dagli incaricati dell'autenticità della dottrina quello che si chiama comunemente il magistero ecclesiastico. Il fatto di avere sottolineato la musica sul testo in casa luterana è perché era la Bibbia, la parola di Dio, sine glossa innanzitutto, sostenuta dalla musica. Qui la gente era analfabeta, Lutero ha tradotto in tedesco, la gente leggeva non più in latino, ma pregava Dio in tedesco e cantava in sintonia con una tradizione musicale della società. Qui la gente, l'ufficialità cattolica era ancora in latino, allora la gente continuava a praticare la fedeltà a una tradizione ma nella lingua volgare, laddove l'ufficialità era ancora in latino. Allora, a mediare questa dicotomia tra l'alto e il basso, fra la cultura e l'incultura, fra l'analfabetismo e la teologia, hanno operato le arti come momento mediatore di comunicazione del messaggio attraverso la simbologia iconografica, attraverso l'iconologia. Per cui la gente che vedeva Santa Teresa pensava che questa qui era raggiunta ormai al dialogo, alla fusione con Dio. Qualcuno, lo posso dire, ha detto: ma questa donna è in una situazione di orgasmo, o analoga a quella che può essere una situazione di orgasmo. L'ho sentito più volte, anche a me è stato detto a lezioni di storia dell'arte. E qui non va dimenticata un'altra mediazione: gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, che puntano sulla sensibilità, sulla partecipazione sensibile all'incontro con Dio. È chiaro? E i gesuiti sono stati maestri e diffusori di questo metodo. Pensiamo alla Ratio Studiorum, che ha articolato non solo la formazione del clero nei seminari, ma anche la formazione dei laici o della classe dirigente nei collegi. Ecco il Borromeo. Il pandan del seminario di Milano, dove si formava il clero milanese e svizzero, collegio elvetico e seminario, è il collegio Borromeo, dove si formava la futura classe dirigente che era in mano all'aristocrazia o a quello che sarebbe diventata poi l'alta borghesia fra 600 e 700. È chiaro? Allora ecco il ruolo di mediatore delle arti. Io ho voluto intitolare una delle mie pubblicazioni «Rendere sensibile il divino». Questo era il messaggio che in ambiente cattolico è stato favorito, ma anche in ambito protestante, in ambito di riforma, però senza più la mediazione della... Perché? Perché la gente sapeva, leggeva la Bibbia tutti i giorni e la leggeva e pregava Dio con la traduzione di Lutero, che è diventata la lingua parlata tutti. Lutero ha fatto passare l'Althochdeutsch al Neudeutsch, per così dire. Il tedesco parlato di oggi è il passo che ha operato Lutero con la traduzione della Bibbia intera. I tedeschi parlano ancora nella Bibbia di Lutero, come in un certo senso l'inglese ufficiale della High Church anglicana è l'inglese della traduzione di Re Giacomo I. A noi è mancata questa mediazione. Ecco perché era importante la Bibbia del Brucioli, con la frontespizio probabilmente dell'otto, 1532, è stata subito scartata. Che in italiano, dai testi originali. Ho pubblicato 2 anni fa una lettera di Salvatore Minocchi, e lei sa chi è stato Salvatore Minocchi, uno che è stato scomunicato e gli hanno strappato l'abito talare da addosso. Pestalozza gli chiede di fargli, era un grande biblista, lavorava sul testo ebraico, sul testo greco, e Pestalozza gli scrive di dargli qualche parere sui primi versetti della Bibbia, e lui non osa neppure usare il termine mito per dire a Pestalozza che tutta la terminologia, il vocabolario di Genesi 1 e 2 è mito, è mitologia sumerico-accadica riveduta e corretta in casa ebraica, è scritta ed espressa in ebraico. Quando ha tentato di lavorare sul testo ebraico originale o sul testo greco del Nuovo Testamento, gli è arrivato all'ordine del Sant'Uffizio: tu devi fare l'esegesi sulla traduzione latina della Vulgata di Gerolamo, che non è l'originale, è il Concilio di Trento. Nella seduta dell'8 aprile 1546, all'apertura del Concilio, si apre nel 45, già nel 46, in primavera, c'è il decreto sulla Bibbia. Per la Chiesa cattolico romana Il testo biblico autentico è la traduzione latina della Vulgata di Girolamo. Non è l'originale, lo sapevamo bene. Ma cosa vuol dire questo aggettivo autentica? Vuol dire che è il testo usato nella liturgia, usato nella lettura, nella meditazione, usato nell'elaborazione della dottrina per costruire la teologia. Si fa tutto sulla traduzione latina di San Gerolamo. Guai chi tocca. Invece cosa hanno fatto? Erasmo aveva curato la nuova edizione critica dei Vangeli in greco, intitolandoli Novum Instrumentum. Mi pare di averlo già detto, non è passata la proposta di Erasmo, è rimasto Novum Testamentum al neutro. Ma il fatto di avere valorizzato l'originale del Vangelo in greco ha creato una fioritura di studi umanistici nei paesi d'Oltralpe, ha creato una fioritura di studi diretti sull'ebraico dell'Antico Testamento e la possibilità di dialogare direttamente con gli ebrei che hanno sempre usato l'ebraico. Per cui i protestanti hanno cominciato prima il dialogo con gli ebrei, prima che i cattolici hanno dovuto aspettare il Vaticano II, con le debite eccezioni. Lo capite? E per di più l'ambiente della riforma, quindi luterani, calvinisti, o in francese o in tedesco, nella lingua quotidiana, qui tutto in latino. Quando io cominciamo a studiare il latino, mi è capitato di sentire degli strafalcioni da un ostiario che leggeva il testo della lettera dei Tessalonicesi a San Paolo, non so se lo ricorda: Fratres, nolumus vos ignorare de dormiente, vus non contristemini, sicut eccetera, qui spem non habent. E sentivo che diceva degli strafalcioni. E gli dico: ma guardi, dico Giulio, che lei sta dicendo degli strafalcioni, perché li cantava nascosto dietro il coro della chiesa. Sapete cosa mi ha risposto in dialetto milanese? Tanto la gente non capisce niente. È chiaro? Eravamo negli anni 60 del secolo scorso e io non ho l'età di Matusalemme. Ecco, questa, vedete che ricchezza, che possibilità, che provocazioni, che stimoli che abbiamo dall'avvicinarci alla riforma e alla controriforma. E avevo preparato persino gli interni delle chiese riformate in Svizzera, in Francia, in Germania. Avevo messo l'esterno e l'interno della Heiliggeistkirche, dove mi hanno poi regalato l'Evangelische Gesangbuch. E purtroppo non, il materiale era tanto, ma mi riprometto di fare un ciclo di conferenze su tutto questo periodo, andando fino al Settecento. E quindi lo recupereremo forse o l'anno prossimo, in prossime occasioni. Vi chiedo perdono di aver approfittato della vostra pazienza, perché arrivederci, buona serata. Per chi ha ancora un minuto, oggi ho finalmente riletto un'epigrafe che c'è sul portone del Vescovado. Si legge, ci sono due epigrafi. Prenda allo spento. Sulla l'epigrafe di destra, bravo, c'è scritto: probis improbisque par aditus, dispar exitus, che tradotto in soldoni vuol dire: per i buoni e per i cattivi l'ingresso è uguale, ma non è più uguale l'uscita. Quindi state attenti quando varcate il portone del Vescovado di Verona. È ancora scritta, potrebbe ancora valere. Guarda, l'ho trascritta.